lo registro da adesso. La notizia di cui avevo in mente di parlarvi abbondantemente oggi, per farvela gustare la notizia, devo spiegarvi che cos'è il rapporto di fiducia e di conseguenza che cos'è la base della forma di governo italiana. Cominciamo da qui. Si dice che l'Italia abbia una forma di governo parlamentare. La Costituzione non lo dice, lo dicono i libri. È pacifico questo. Poi si discute di che tipo di parlamentarismo, però, come vi dicevo, la forma di governo parlamentare esiste praticamente in tutto il mondo, tolta Svizzera, Francia e Stati Uniti, nei paesi di riferimento tutti gli altri sono più o meno forma di governo parlamentare. Che cos'è una forma di governo parlamentare? Non ci vuole lunghi discorsi per spiegarlo. Poche parole. La forma di governo parlamentare si basa sul rapporto di fiducia, cioè quella forma di governo in cui il governo organo, per cui si scrive con la G maiuscola perché è l'organo, mentre la forma di governo, governo è scritto con la G minuscola perché è la funzione, il potere di governo, la forma di governo parlamentare è quella forma di governo in cui il governo deve avere la fiducia delle Camere, il che significa che le Camere, quando non lo amano più, lo cacciano, gli votano la sfiducia. Questo è quello che accade in tutti i paesi che hanno una forma di governo parlamentare. Camerun, dopo, se avesse perso il referendum in Scozia, avrebbe avuto grossi problemi di restare in carica, forse sarebbe stato benefico che se ne andasse a spasso, tornasse a giocare a golf, perché gli avrebbero votato la sfiducia, o gli avrebbero fatto capire che la fiducia non ce l'ha più, che è la stessa cosa. Si sarebbe spontaneamente dimesso, come si è spontaneamente dimesso Renzi, si è spontaneamente dimesso Monti e prima ancora Berlusconi e prima ancora Prodi ha voluto sfidare il Parlamento e è andato giù per un voto espresso. Ma la prassi normalmente è che uno non va a sfidare il Parlamento se non si chiama Romano Prodi, capisce che non è aria, glielo comunica di tutte le salse e allora dice bene, mi dimetto, sale al Quirinale e consegna le dimissioni nelle mani di Re Giorgio. Questa è la forma di governo parlamentare, basta, non c'è altro da dire. Cioè, ci sarebbe molto da dire un po' sui partiti, e questo abbiamo parlato l'altra settimana, un po' su tutta la normativa di contorno. E qui incominciamo a mettere a punto alcune cose tecniche. Primo, la fiducia bisogna averla in tutte e due le Camere. La sfiducia basta che sia votata da una Camera, perché siccome il rapporto di fiducia nella forma di governo nostra con due Camere politiche, finché non passa la riforma Renzi, il bicameralismo è perfetto e significa questo, basta che una delle due Camere ritiri la fiducia e il governo deve dimettersi. Di conseguenza il voto sulla fiducia e il voto della sfiducia è contornato da particolari garanzie. Notate, maggioranze. Questo ve lo dico perché so che non serve niente, perché poi lo vedo agli esami che non serve niente, ma è una cosa fondamentale. Il Parlamento, le Camere decidono di regola. Il che vuol dire che ci sono alcune eccezioni, a maggioranza relativa. Ci sono eccezioni? Sì. In alcuni casi votano a maggioranza assolute, in altri casi a maggioranza qualificata. Siccome la maggioranza implica numeri, percentuali, cose con cifre, e quindi matematica, e siccome gli studenti di giurisprudenza tali sono per fuggire alla matematica, quanto dicono le statistiche, le voci di corridoio, generalmente la gran parte di voi non capisce cosa sia una maggioranza. Pare incredibile, no? Io mi sono sentito dire una volta in esame che si approva maggioranza di un decimo. Cioè il concetto di maggioranza di un decimo sfida la mente umana. Non vi pare? Per definizione è un decimo una minoranza. Per cui, dato 100 il complesso, ci potrebbero essere 10 maggioranze di un decimo che convivono. Bel casino, questo noi ancora in Italia non l'abbiamo inventato. E la maggioranza, il concetto è semplice, è metà più uno. Questa è la maggioranza, in tutte le lingue, in tutte le culture del mondo. Ok? Siamo in 4, qual è la maggioranza? 3. Siamo in 10, qual è la maggioranza? 6. E così via. Non ci vuole tanto. Metà è un'operazione alla portata dei più. Aggiungici uno, poi insomma, non è difficilissimo. Il problema è metà più uno di che cosa? Allora, la maggioranza relativa dice dei votanti. La maggioranza assoluta dice degli aventi diritto. Scriviamo componenti dell'organo. Questa è la fondamentale differenza. Ci sono 630 deputati, la maggioranza assoluta è 316, fisso. Qualsiasi cosa cambia, c'è l'influenza, cambia niente, la maggioranza è 316. A maggioranza assoluta si vota il regolamento della Camera, il regolamento del Senato e pochissime altre cose. Tutto il resto invece è maggioranza relativa, che riguarda i votanti. E i votanti non è un numero fisso, perché dato che i membri sono 630, 630 c'hanno la scarlattina, altri 10 hanno perso il treno, 5 si sono attardati a bere il caffè, qual è la maggioranza? Basta contare i voti validamente espressi, dividere per 2, aumentare di 1 e si sa qual è la maggioranza. Maggioranza che può essere piccola. Dei 630, 200 non si presentano, votanti sono 430, la maggioranza 216, invece lei 316. Ok? È chiaro questo concetto? È matematica, ma non è difficile. Ce la potete fare, ok? Ecco. Maggioranze qualificate sono diverse perché possono essere tipicamente 2/3, ahia, questi sono calcoli difficili, 2/3, 3/5 e così via. E lo dice la Costituzione. Per esempio la Costituzione ci dice che per eleggere i giudici costituzionali in quota parlamentare, violante, e ci vuole nelle prime 3 votazioni la maggioranza dei 2/3, nelle altre la maggioranza dei 3/5, 3/5 è uguale al 60%. Dopo 16 votazioni, no 17 votazioni, non si è raggiunta ancora la maggioranza dei 3/5 per eleggere i 2 giudici mancanti. Ma non per difficoltà motorie dei deputati e senatori, ma perché non c'è un accordo politico serio, perché i candidati non piacciono. E questo è esattamente il motivo per cui si pongono maggioranze rinforzate. La classica notizia, nuova conta per la Consulta, e di solito i giornali pompano Parlamento indecoroso, lo stesso Re Giorgio dice non siete bravi, è possibile che bisogna andare avanti a votare? Eh sì che è possibile, perché questa è una norma intelligente posta da un italiano intelligente che stava nell'Assemblea Costituente e cioè ha pensato che per nominare un giudice non bastava una maggioranza di accordo di un partito che vince le elezioni, perché a questo punto sarebbe troppo facile, ma ci vuole un accordo che va oltre le coalizioni, per cui se i partiti più grossi non si mettono d'accordo non si votano i giudici, e per mettersi d'accordo bisogna mettersi d'accordo su tutti e 2 i nomi, Allora, a parte che ovviamente 5 Stelle ha detto io non mi occupo, non mi sporco le mani, non sporco le mani, mi domando perché gli paghiamo lo stipendio. Immaginate uno che fa il muratore e dico ah ma io non mi sporco le mani, chi lo paga? Sei in politica, sei in Parlamento, devi fare maggioranze, minoranze, posizioni, ti devi sporcare le mani, perché la politica è l'arte del compromesso in tutto il mondo. Tu non ti vuoi compromettere, fatti suora, fai suora, fai la vestale, prendi i voti e non rompi le scatole, ma non ti fai pagare, non è che dopo restituisci i soldi io mi faccio pagare di meno, ti fai pagare inutilmente, questo è il problema. Perché sui giudici 5 Stelle dovrebbero avere l'intelligenza di spaccare questi accordi, ma per avere questa intelligenza bisogna sporcarsi le mani, bisogna raggiungere degli accordi. Non è che lo dico, non abbiamo consultato la rete e la rete ci ha detto questi nomi, non si fa così. Per cui a questo punto la partita si gioca tra PD e PDL, se esiste ancora il PDL, forse no. E tra questi due la partita non è facile, perché il PD insiste in una figura che tipicamente di storia di partito, uno molto chiacchierato, che forse anche tutti i titoli per essere giudice costituzionale non ce li ha, ma dall'altra parte gli hanno proposto, a partire da Catricalà, che è uno delle anime nere di questo paese, cioè dopo Licio Gelli e Dell'Utri c'è Catricalà praticamente, e così via cantando, dicendo ci deve essere una figura politica. Un momento, stiamo parlando della Corte Costituzionale. Va messa una figura politica nella Corte Costituzionale, secondo voi? No, perché i requisiti sono i requisiti professionali. Devi essere professore universitario di ruolo, devi essere magistrato delle supreme giurisdizioni o avvocato con 20 anni di servizio. Perché te lo chiede? Perché vuole gente che sappia ragionare da giudice, non gente che ragioni politicamente. Questo è il messaggio che ci dà la Costituzione. Poi è chiaro che il Parlamento può anche decidere di mandare qualcuno più politico. Può capitare. Però capite che lì un numerino, il fatto che bisogna avere 3/5 dei voti, sta bloccando l'accesso alla Corte dopo 17 votazioni del Parlamento in seduta comune a personaggi che non sono voluti. Non sono voluti. Perché non sono voluti? Perché se io fossi in Parlamento per loro non voterei. Semplice. E grazie a questo, grazie a cosa può succedere questo? Grazie a un'altra cosa importante. Che il Parlamento di solito vota a voto palese, per alzata di mano col sistema elettronico. Per la fiducia vedremo che addirittura c'è un appello nominale, che è un'altra cosa. Per alcune cose vota con voto segreto. Sulle persone vota di regola sempre a voto segreto. Per cui l'elezione di un giudice è a voto segreto. Nessuno vede dentro che cosa hai votato. Vota a voto segreto anche se lo chiedono 20 senatori al Senato, visto che stiamo andando a parlare di che cosa succede oggi al Senato, e se lo chiedono 20 senatori su questioni che riguardano i diritti. Quindi, oggi il governo si presentava all'Aula, o meglio, è in discussione in aula un disegno di legge di delega per la riforma del mercato del lavoro. Questo disegno di legge viene approvato a maggioranza relativa dal Senato, con voto palese, salvo che qualcuno non chieda il voto segreto perché si tratta di diritti. Sull'articolo 18, che riguarda i diritti, probabilmente c'è materia per chiedere il voto segreto. Nel segreto dell'urna cosa accade? Nel segreto dell'urna accade quello che accadeva nella foresta di Sherwood. Robin Hood è un fondamentale testo di diritto costituzionale, perché buona parte della nostra terminologia deriva da Robin Hood. Questo è una quercia. Questo è Robin Hood e questo è il suo arco. E questa è la diligenza con cavallo. Va bene? Qual è il problema che incontra una legge importante che arriva in Parlamento e su cui viene chiesto il voto segreto? I franchi tiratori. I franchi tiratori erano gli arcieri di Robin Hood, si chiamavano così. No?
L'espressione deriva da quella. I franchi tiratori vivevano felici sugli alberi perché si nascondevano nella chioma delle querce. I franchi tiratori vivono felici nelle camere del Parlamento perché si nascondono nel segreto dell'urne, nel voto segreto. Nessuno sa chi sono coloro che stanno bocciando per la 17ª volta Violante. Conoscendo un po' Violante, non ha un carattere gioviale in queste cose, deve essere schizzare veleno da tutte le parti. Non lo si sa perché c'è il segreto dell'urne. Se Renzi arriva a discutere questa cosa che gli sta a cuore, cioè una legge sul mercato del lavoro, notate che è una legge di delega, ma questo ve lo spiego un po' dopo, e corre il rischio di avere una votazione segreta su qualcuno di questi articoli, tipo l'articolo 18, voi capite che il rischio dei franchi tiratori è altissimo. È altissimo e il governo rischia di fare un bagno, cioè di vedersi bocciata la sua proposta. Qual è la soluzione tecnica a questo problema? La soluzione tecnica a questo problema si chiama questione di fiducia. Ossia, il governo pone la fiducia su un certo oggetto posto in votazione, dicendo: se tu me la provi è fatta, se tu me lo bocci io mi dimetto. I regolamenti parlamentari hanno disciplinato questa cosa che non è prevista in Costituzione, estendendo alla questione di fiducia la normativa e la disciplina della mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere votata con voto per appello nominale, il che significa che si sorteggia una lettera, capita la lettera S e si comincia a chiamare la chiama, si chiama così nel linguaggio parlamentare, la chiama dei deputati o dei senatori, dove capita, che cominciano con SA, per cui c'è la voce da premorto del presidente, come diceva Sabbada, Sabbattini, Sabbattucci e così via. E li chiama tutti quanti, ognuno si alza e dice sì o no. Perché questo? Proprio per evitare i franchi tiratori. Tu vieni fuori e dichiari pubblicamente che stai affossando il governo e te ne prendi responsabilità pubblica. Ed è il motivo per cui Prodi, le due volte che fu capo di un governo, si dimise dopo aver sfidato le Camere ponendo la questione di fiducia, sapendo di perdere. Una volta pare che Parisi avesse sbagliato i calcoli, questo racconto non si sa perché. L'altra volta è stata colpa di una serie di nobili individui, tra cui Mastella, che le hanno votato contro. Dini e altri personaggi di altissimo livello morale, giuridico, istituzionale e così via. Ma questo serve esattamente alla sua funzione. E la sua funzione è che sulla vita del governo i deputati e i senatori devono assumersi una responsabilità personale e non possono nascondersi dietro la scheda. Questo è il primo vantaggio che ottiene Renzi ponendo la questione di fiducia. C'è un secondo vantaggio, ancora più importante, che cambiano le modalità di voto. Infatti Renzi, nella riunione di ieri del Consiglio dei Ministri, ha fatto approvare dal Consiglio dei Ministri la posizione della fiducia, perché deve essere il governo nella sua collegialità a decidere che si pone la fiducia. Poi oggi, penso che l'abbia fatto, non ho visto le notizie, avrebbe presentato un maxi emendamento. Il maxiemendamento è una vera bastardata, ma una bastardata che in Italia è passata nella prassi parlamentare da metà degli anni 90 in poi. Credo che il primo grosso impatto del maxiemendamento sia stata la prima legge finanziaria del primo governo Prodi. Che cos'è il maxiemendamento? Il maxiemendamento è un emendamento che contiene tutto. Per dirvi, approvano la legge finanziaria così. La legge finanziaria che normalmente ha quei 6, 7, 800 titoli, articoli con relativo titolo, viene ridotta a un articolo unico con 800 commi. I commi non hanno titolo perché non si capisce che cosa contengono e uno deve sfogliarsi da tutta oppure fa cerca dove e cerca una parolina magica sperando di trovarla. Abbiamo le leggi finanziarie grosse così, approvate come emendamento all'articolo unico della legge, all'articolo 1 della legge finanziaria. E in base alle regole delle Camere si vota in blocco. Per cui se il governo decide di cambiare il codice civile e 2.900 articoli vuole far passare con voto di fiducia, fa un max emendamento, fa articolo unico con 2.900 commi e tutto il codice civile, c'è un unico voto. Questa è una forzatura micidiale, questo distrugge le Camere. Ma siccome le Camere rappresentano un paese di cretini, si comportano da cretini, si sono distrutte così le Camere. Non c'è giorno in cui non si dica che il Parlamento d'Italia ha perso la sua funzione. Certo, si sono suicidati, cosa che il Parlamento europeo si è ben guardato di fare. Anzi, non tutti i parlamenti sono destinati a morire suicide. Solo nei paesi degli stupidi questo capita. E noi lo siamo, e quindi a noi tanti complimenti. Allora, qual è il problema? Il problema è che, a quanto è sembrato di capire, perché non è chiarissimo, ieri sera il governo ha deciso di porre la questione di fiducia. Di notte, questa notte, hanno scritto il maxiemendamento. Il maxiemendamento contiene tutta la legge. L'hanno scritta di notte, non la conosce nessuno. Per questa mattina, quando ho incontrato i sindacati prima, dalle 8 alle 9, e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali dalle 9 alle 10, non si sapeva che cosa stava per essere presentato alle Camere. Alle Camere viene presentato un maxiemendamento e si alza un ministro, di solito il ministro per rapporti con il Parlamento, che dice il governo ha deciso di porre la questione di fiducia su questo emendamento. Come dire, o lo approvi o me ne vado. E non c'è discussione. Ci si discute, se ovviamente c'è dichiarazione di voto, ma non c'è la normale fase che vi descriverò un po' più in là, fa circa 2 settimane, che è la discussione articolo per articolo, con gli emendamenti, eccetera, perché non è emendabile. O prendere o lasciare. Si può discutere, ma poi si vota. E si vota per appello nominale e questo stritola la Camera. D'altra parte Renzi ha detto che questo risultato lo vuole portare a casa perché poi deve mostrarlo mercoledì alla riunione del Consiglio d'Europa in modo da dimostrare che in Italia le riforme stanno andando avanti e che dell'Italia ci si può fidare. Questo è il formato del problema. È indispensabile, è proprio necessario fare così, e purtroppo questo, cari miei, è un grosso problema. È un grosso problema. La democrazia è un sistema complicato e la forma di governo parlamentare è sempre stata considerata la forma di governo più favorevole alla democrazia, perché la democrazia si basa su una libera discussione. Questo piace molto ai nostri parlamentari, che naturalmente a Renzi risponderebbero: tu stai avendo un comportamento antidemocratico perché soffochi la discussione. Renzi gli risponderebbe, e ha già risposto, con un altro argomento tipico della teoria delle democrazie. La democrazia è un sistema in cui si discute ma alla fine si decide. È un'espressione che è in voga, adesso un po' perso, presa, ma 3-4 anni fa la letteratura fioriva intorno a questo termine, che si chiama la democrazia deliberativa, che è una cattiva traduzione dall'inglese, dove to deliberate non è deliberare, ma è discutere, dibattere. E la teoria della democrazia deliberativa è che la democrazia funziona bene se si discute e poi si decide. Non se si decide senza discutere, ma neanche se si discute senza decidere. Che sono i due, come dire, i due lemmi del problema italiano, no? In Italia non si riesce a trovare le cose in uno spazio decente. Noi avremmo il paradosso, ma poi un paradosso che dopo la cosa che vi ho detto martedì scorso non è così paradossale, che si è discusso sulla riforma del lavoro più nella direzione del Partito Democratico che nel Parlamento. È paradossale questo, ma è funzionale a questa trasformazione delle istituzioni politiche che in Italia stiamo subendo, stiamo realizzando e che ovviamente dà diversi problemi. Il Parlamento è la sede, si chiama così, dove le questioni si discutono e tutta la nostra teoria si basa su questo. Quando scopriremo la gerarchia delle fonti e vedremo che la legge, che è il prodotto del Parlamento, è più in alto del regolamento, che è il prodotto dell'esecutivo, l'unica spiegazione sensata che si può dare di questa gerarchia è che il Parlamento garantisce di più del governo. Perché? La risposta è immediata, perché il governo è fatto soltanto dalle forze di maggioranza. In Parlamento ci sono le forze di maggioranza, ma anche le opposizioni. Il governo discute a Palazzo Chigi in una sala con le porte chiuse, il Parlamento è il mondo della pubblicità. Chiunque può assistere alle discussioni parlamentari, c'è la stampa, c'è la televisione e così via. Per questo la legge è frutto di un procedimento più democratico di quanto sia quello degli atti del governo. Se noi andiamo verso un sistema in cui gli atti di governo vengono imposti al Parlamento e il Parlamento non ha la modalità di discuterli, voi capite che stiamo trasformando nella pratica quella che è l'involucro anche filosofico del nostro sistema. Un Parlamento che non discute è un Parlamento che distrugge la nostra democrazia. D'altra parte, un Parlamento che non sa lavorare bene si autosuicida. Quando si è discussa la riforma costituzionale, che adesso ha passato il Senato e va alla Camera, infatti giovedì sono invitato a un'audizione che fa la Camera dei costituzionalisti su valutazione di questa riforma, ne sentiranno di carine. E il passaggio della proposta del governo di riforma ha avuto mille trasformazioni al Senato, ma è costata anche a un certo punto delle misure di blocco della discussione. Voi immaginate come si può discutere in un paese in cui su una cosa di non grandissima importanza si presentano 7.600 emendamenti? Come si fanno a discutere 7.600 emendamenti? Allora la maggioranza ha detto all'opposizione, giungiamo un accordo, riducete i vostri emendamenti a un numero decente e noi stocchiamo un tempo per discuterli a fondo. No, tutti 7.000 in piedi. A questo punto hanno applicato quelli che sono meccanismi tipici della storia parlamentare, di tutti i parlamenti. Avete mai sentito parlare del canguro? Il canguro è un meccanismo per cui tu prendi un gruppo di emendamenti che hanno la stessa logica, voti quello più significativo, più importante, più logico, se quello viene respinto cadono tutti quanti, perché se noi dobbiamo fare un emendamento in cui dice il Senato è composto da 100 persone, emendamento 101, emendamento 102 e così via, voi capite che gli emendamenti possono essere infiniti, giusto? E questo è un modo per fare ostruzionismo, filibustering. L'ostruzionismo è pirataggio. Allora tutti i parlamenti del mondo hanno delle tecniche per superare questa cosa, perché se no, se il governo, adesso, a me non piace il modo di gestire queste cose alle Camere, che lo trovo abbastanza intollerabile, ma non mi piace neanche il modo con cui le Camere si fanno gestire queste cose, perché se questa questione della riforma del mercato del lavoro deve andare articolo per articolo con 10.000 emendamenti per ogni articolo, voi capite che questa è una storia che non ha fine, non solo, ma è piena di assalti alla diligenza. Altra espressione del linguaggio parlamentare presa da Robin Hood, no? Quello è un assalto alla diligenza. I franchi tiratori, assalto alla diligenza. C'è la partita di calcio la sera, rapido conteggio di presenti in aula e si sforza il voto su un emendamento. Il governo non c'è la maggioranza, perché la maggioranza è di tifosi, che sono paesi stupidi, e di conseguenza il Parlamento va sotto. E il governo va sotto. Assalto alla diligenza. Il Parlamento va sotto almeno una volta alla settimana. In un percorso lungo di discussione di una legge importante, che il governo ritiene importante per il suo indirizzo politico, è anche impossibile affrontare un percorso che non ha tempi certi di soluzione. Discutiamo quante ore? 200 ore, bene, discutiamo 200 ore. Poi c'è la tagliola, che è un altro strumento, che è stato usato anche per la riforma costituzionale. Alle ore 23 del giorno tra gli Italia la discussione termina. Sono le 23, pac, tolta la parola, si vota. E tutto questo serve a strozzare quella che è la funzione del Parlamento, che è dibattere. Ma è un dibattere che è preordinato a decidere, non è un dibattere preordinato al nulla. Si dibatte, si dibatte, si dibatte, un bel giorno si sciolgono le Camere e decade il disegno di legge. Questa è la storia italiana. Un Parlamento che non sa darsi una regola si suicida. Anche perché consente al governo di avere una scusa per operare con il sistema del voto di fiducia e maxiemendamento. Questo è un dramma. È un dramma perché non c'è il buono e il cattivo, non c'è un buono e un cattivo, e perché non c'è soluzioni semplici. È una cosa davvero complicata. Ce la mettiamo tutta e non molliamo di un centimetro e ce la faremo. È chiaro che quando si fanno le riforme qualcuno si accontenta e altri no. Sono passate le 9 di sera e Matteo Renzi esordisce così a quinta colonna, cioè andate in televisione a dibattere. Il Consiglio dei Ministri autorizza il governo a porre la fiducia sulla riforma del lavoro, che dunque domani sarà votata senza il rischio di un slittamento dei tempi. Però vedete che questa è follia. Il giornalista non è in grado di dirci come è fatto il disegno di legge su cui si chiede il voto di fiducia, perché non era ancora scritto, stavano confezionandolo. Oggi veniva presentato, potrà tener conto di quello che si è discusso in commissione, potrebbe anche non tenerne conto, il che vuol dire che il lavoro fatto dalle Camere potrebbe anche non essere stato utile a nulla, o forse Renzi decide di prendere il consenso e inglobare le proposte discusse alle Camere, non si sa. Ma questa è una forzatura del sistema parlamentare che non dà effetti positivi. E Verdini già studia il paracadute forziste, se Matteo avesse bisogno. Molti potrebbero ammalarsi o perdere l'aereo. Puntini, puntini, puntini. Questa è la seconda partita che si gioca. È la partita di chi vota a favore del governo. Noi abbiamo un governo che c'è una maggioranza risicata al Senato. Diciamo che una maggioranza che gode del forte desiderio di molti senatori di restare in carica, anche perché non sarebbero ricandidati e quindi rieletti, e di conseguenza il governo ha un ventre molle di fronte di gente che preferisce non creare una crisi di governo, non perché ami il governo, Ma perché se il governo Renzi si dimette, con ogni probabilità si andrebbe a elezioni anticipate e quindi si sciolgono le Camere e questi andrebbero a casa. Non piace andare a casa, devono vivere in brutte case con brutte famiglie, non vogliono tornare a casa. Questa è la grande forza di governi apparentemente deboli dal punto di vista della maggioranza come quello di Renzi. Poi c'è il comportamento che tiene Verdini, che è un personaggio loschissimo, diciamo che fosse in classifica 4 dopo Catricalà, insomma del Pendagli, è uno che è compromesso in mille cose, ha accuse, processi eccetera, ma è quello che tiene, per ragioni di che parlano tutti e due toscano, i rapporti con Renzi da parte di Forza Italia. E Verdini deve giocare la partita dell'opposizione. Allora, noi abbiamo un governo che ha una maggioranza PD, poi c'è il nuovo centrodestra, poi ci sono una serie di sigle che non significano niente, i Montiani, i Casiniani, i Casinisti, qualche altra frangia strana, la Volkspartei e così via. All'opposizione c'hanno 5 Stelle, SEL e Forza Italia. Il SEL non è sempre all'opposizione, ma su questo lo sarà. Siccome però il partito maggioritario della maggioranza, cioè il PD, ha molta gente che ha mal di pancia su questa questione della riforma del mercato del lavoro e quindi c'è il rischio che qualcuno di loro risponda alla sua coscienza invece che alla regola di partito, cosa che io trovo aberrante, perché io capirei che uno eletto dal popolo abbia motivi di coscienza, ma uno nominato dal partito, perché le liste sono fatte dai partiti, non può avere la sua coscienza, è servo del partito, ha accettato questo e non può un bel giorno dire ma io ho uno scrupolo di coscienza. Nessuno ti ha votato per avere la coscienza a te, no? Questi sono stati nominati, nel senso che sono liste fatte dai partiti, perché il Porcellum questo voleva. Il sistema elettorale, tanto vero che la Corte Costituzionale l'ha dichiarato illegittimo per questo, non c'è nessun modo neanche di conoscere i candidati perché sono liste prefabbricate dalle segreterie dei partiti che non sono neanche messe sulla scheda, per cui uno vota un simbolo e compra tutto. In quel tutto ci sono tutti i senatori di quel partito. Allora ditemi voi per quale motivo uno dovrebbe avere riconoscimento della sua libertà di coscienza, tu non sei stato votato per la tua coscienza, sei stato votato perché il partito l'ha voluto, quindi la tua coscienza è venduta al partito, zitta, tu voti come ti dice il partito. È brutale, ma è assolutamente coerente e non capisco perché ci sia gente che invece c'ha i mal di pancia e dice ma la mia coscienza non mi permette. Bene, vomita se c'hai il mal di pancia, però vai a votare e voti. Questo è un discorso molto duro, ma è un discorso che ha un senso, cioè la forma di governo è fatta anche dalla legge elettorale e come la legge elettorale organizza la vita dei partiti e anche la vita dei deputati e dei senatori. Allora qual è il problema? Il problema è che pensando che qualcuno dei malpancisti possa non votare a favore di Renzi, il che lo vedo piuttosto difficile, devo dire, perché col voto di fiducia non si scherza, c'è il problema se gli azzurri, i principi azzurri che sono quelli di Berlusconi, possono appoggiare o no la proposta Renzi, tanto più che la proposta Renzi è stata scritta da Sacconi, che è la mente diabolica del centrodestra, prima di diventare il nuovo centrodestra e riscrivere come parte del governo e la maggioranza la riforma Renzi. È una cosa un po' complicata e un po' italiana. Allora che cosa succede? Che se si va a votare con il voto segreto e può essere che alcuni azzurri votino a favore di Renzi, così come alcuni del PD votino contro. Cosa succede nella fronda della quercia? Non si sa. Se si va a votare invece con questione di fiducia e appello nominale, lì sarebbe gravissimo che alcuni PD non votassero la fiducia del governo, dovrebbero essere espulsi il giorno stesso, io la vedo così. Ma sarebbe gravissimo anche che il governo avesse i voti dell'opposizione e la maggioranza sua fosse fatta anche dai voti dell'opposizione, perché il rapporto tra maggioranza e opposizione è un rapporto ufficiale che si crea il giorno in cui si vota la fiducia al governo. Se improvvisamente il governo cambia maggioranza, esce un pezzo di PD, entra un pezzo di Forza Italia, il governo dovrebbe dare dimissioni. Dopodiché si scopre che c'è la nuova maggioranza e si fa un nuovo governo con quella maggioranza. Su queste cose non ci possono essere commerci. Allora il commercio può essere però su quelli che perdono l'aereo, che non si presentano nel voto, perché si vota a maggioranza relativa. Vedete l'importanza di queste cose? Per cui si vota calcolando la metà più uno, non c'è, cioè, il nostro gatto? Abbiamo un paio di gatti che hanno preso possesso della facoltà. E si vota a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Questo è il punto. Se un po' di senatori perdono l'aereo, il quorum diminuisce. Per cui se Verdini riesce a tenere a casa un po' di azzurri, è l'opposizione che perde votanti e quindi è più facile che il governo la spunti. Con una complicazione, vi dico ancora questa, poi vi saluto, che siccome noi non ci facciamo mai mancare niente perché siamo paesi di furbi, e il regolamento della Camera e il regolamento del Senato sono diversi. E sono diversi nel calcolare i votanti, i voti validamente espressi. La Camera dice: chi si astiene, si astiene. Non lo calcolo come voto validamente espresso. E quindi la maggioranza relativa si compone dei sì, e se i sì prevalgono sui no per uno. Gli astenuti non si tiene conto. Al Senato no. Al Senato si tiene conto di tutti i presenti. Per cui se uno si astiene sul voto di fiducia è come se votasse contro il governo. È fatto così in Senato. E questo è il motivo per cui noi non abbiamo avuto Bersani Presidente del Consiglio dei Ministri, per questa ragione tecnica. Bersani non aveva la maggioranza assoluta dei voti al Senato, ma avrebbe potuto avere una maggioranza relativa se alcuni deputati si fossero tolti di mezzo, se alcuni senatori non si fossero presentati al voto. Ma questa operazione non si poteva fare, perché se i 5 Stelle scoprivano che qualcuno faceva, oppure Forza Italia scopriva che alcuni 5 Stelle avrebbero favorito il governo non presentandosi al voto, avrebbero fatto un'astensione di massa, facendo venire meno il numero legale. Capite com'è? I numeri contano bestialmente, sono tutti fuori dalla porta al momento della votazione, vedono quanti entrano, rapido conteggio, se vedono che un gruppo di minoranza esce, non viene in aula per favorire il governo con la sua astensione, escono anche gli altri e fanno venire meno il numero legale, che è metà più uno. Ma questo è l'altro gatto, tu non c'hai diritto di calcare questa scena. Sono gatti e gatti. Ma lui è il gatto di questa ala, noi abbiamo un gatto, una vecchia gatta dall'altra parte, ciao, non te la prendere. Abbiamo una vecchia gatta dall'altra parte, che sono un po' vecchia, che partecipa a tutte le conferenze che noi facciamo, e quando era giovane saliva anche sul tavolo dei relatori. Capite i numeri quanto contano e quanto sono delicati questi meccanismi? Questi meccanismi danno forma alle cose. Stasera sapremo come ha funzionato. Bene, basta così, mi pare.